Abbiamo letto 9 capitoli. Esattamente tenendo conto della composizione dei due libri delle cronache, a cui si aggiungeranno poi i libri di Esdra e di Neemia, l'opera del cronista, come si dice solitamente, la terza parte dell'intero svolgimento. Prima parte da Adamo a Davide, seconda parte da il regno di Davide, e siamo arrivati alla fine del primo libro delle cronache. Secondo libro delle cronache, i primi 9 capitoli, il regno di Salomone, con Salomone la costruzione del Tempio, sempre tutto in funzione del Tempio. Il Tempio è il luogo della preghiera, più esattamente del canto di lode, con quell'attenzione particolarissima dedicata al servizio svolto dai Leviti, addetti al canto della preghiera continua, per celebrare la misericordia eterna del Signore. Ecco, Salomone. Ci siamo resi conto del fatto che davvero la narrazione è costruita in maniera tale da accantonare tutti gli elementi che potrebbero disturbare, tutte le notizie che pure noi reperiamo nel... ci sono tante sedie qua, Caterina. Nel primo libro dei re, tante notizie, comprese quelle notizie che per l'appunto manifestano le contraddizioni di cui anche Salomone è responsabile, di cui porta le conseguenze. E nel racconto del cronista di tutto questo non si parla. Quello che conta è l'impegno dedicato da Salomone alla costruzione del Tempio e alla attivazione del culto che in esso si svolge, sempre con quell'attenzione particolare dedicata al servizio svolto dai Leviti. Fatto sta che adesso, dall'inizio del capitolo 10, noi affrontiamo una quarta parte dell'intero svolgimento, che ci porterà esattamente sino alla fine del secondo libro delle cronache. E diamo subito un titolo: dallo scisma, e adesso spiegherò il motivo di questo termine, dallo scisma all'esilio. Dunque è tutto un percorso storico che passa attraverso coloro che da Salomone in poi svolgono la funzione regale a Gerusalemme, fino ad arrivare al momento in cui il regno di Giuda viene cancellato, perché Gerusalemme è conquistata, la popolazione deportata, l'esilio. Fatto sta che l'attenzione si concentra, come adesso già mi esprimevo, si concentra sul regno di Giuda. Perché, ed ecco lo scisma di cui adesso ci rendiamo conto, il regno fondato da Davide dopo il momento drammatico di Saul, il regno ingrandito e potenziato, trasformato in un vero e proprio piccolo impero da Salomone, si spezza in due elementi: il regno settentrionale, che prenderà il nome di Israele, e il regno meridionale, che praticamente coincide con la tribù di Giuda e che si chiamerà regno di Giuda. E l'attenzione si concentra sul regno di Giuda, tralasciando le vicende del regno settentrionale, le vicende riguardo delle quali invece siamo informati leggendo i libri dei re. Tutto questo perché, vedete, per il cronista che ha redatto queste pagine con quell'intenzione catechetica di cui già siamo ben consapevoli, quel che conta è Gerusalemme, e Gerusalemme è la capitale del regno di Giuda. Quel che conta è il Tempio a Gerusalemme, e quel che conta è la dinastia di Davide, che continua a sedere sul trono del regno di Giuda a Gerusalemme, mentre il regno settentrionale è esposto a vicissitudini piuttosto tumultuose, per cui sono diverse dinastie che si succedono nel tempo. D'altra parte il regno settentrionale è anche più, come dire, più prosperoso, il regno che raccoglie la presenza di ben 10 delle 12 tribù, sono anche le regioni della terra di Israele più fertili, il commercio più attivo, dunque una popolazione oggettivamente più benestante di quella che dimora nel regno di Giuda, dove il territorio di Giuda è un territorio montuoso e certamente non così fertile come le regioni settentrionali. Comunque sia, il regno di Giuda, che ha per capitale Gerusalemme, dove è stato costruito il Tempio, è governato da un discendente di Davide, così nel corso dei secoli, dallo scisma, di cui adesso ci dobbiamo occupare, dopo la morte di Salomone, fino all'esilio. Sempre un discendente di Davide siederà su quel trono. E al cronista interessa questo. E interessa questo perché la dinastia di Davide, come ben sappiamo, è qualificata in rapporto al tempio che è stato costruito, ma già Davide aveva predisposto tutto, ed è non soltanto l'aspetto tecnico circa il funzionamento del culto nel tempio, ma quella particolare finalità che riguarda l'esercizio della preghiera continua, del canto di lode. A riguardo di tutto questo, Davide è il grande maestro, Davide è colui che ha collocato al loro posto i Leviti, e naturalmente bisogna tener conto di tutte le altre espressioni del culto, in particolare il servizio svolto in maniera così importante dai sacerdoti che celebrano i sacrifici, ma il funzionamento del Tempio è, per così dire, affidato alla responsabilità del sovrano, da Davide a Salomone, da Salomone in poi. In certo modo tutto quello che abbiamo imparato a riguardo di Salomone, stando alle pagine che leggevamo, riguarda proprio l'impegno dedicato al Tempio, e poi Salomone ha fatto tante altre cose, ma ci sono date notizie molto fuggevoli, molto approssimative, e poi sempre anche l'attività dedicata ai commerci internazionali, alle relazioni con gli altri paesi, all'organizzazione del territorio, all'amministrazione della popolazione secondo criteri adeguati al coinvolgimento sociale dei sudditi con dei criteri di particolare efficienza perché sia garantito un gettito fiscale adeguato alle necessità di un piccolo impero come quello che ormai Salomone ha fondato. E tutte queste notizie comunque sono sempre marginali rispetto a quello che, come leggevamo fino a tutto il capitolo 9, è stato il motivo di singolare prestigio che bisogna attribuire a Salomone, in quanto ha reso possibile il funzionamento del Tempio, che è il grande sacramento. La presenza del Dio vivente in mezzo al suo popolo, ma una presenza che è allo stesso tempo la dimostrazione di come il Dio vivente mette il suo popolo nella possibilità di offrire, di consegnare, di rispondere. È attivato un vero e proprio circuito relazionale, una vera e propria comunicazione di vita, una vera e propria corrente di grazia che da Dio scende al popolo e dal popolo ritorna a Dio. E quando questa corrente funziona, l'alleanza funziona, e dunque ecco, è davvero la garanzia di quella piena ricomposizione dell'ordine originario secondo l'intenzione del creatore, che è la finalità di tutta la storia della salvezza. Fatto sta che adesso, capitolo 10, adesso vedete abbiamo a che fare con il figlio di Salomone, che è stato nominato alla fine del capitolo 9, si chiama Roboamo. Roboamo. E già abbiamo a che fare, non per niente ho usato più di una volta il termine scisma, abbiamo a che fare con una disintegrazione di quella costruzione civile, amministrativa, politica, con tutto un suo impianto di ordine tecnico adeguato alle necessità di un commercio internazionale, relazioni diplomatiche, proprie di un sovrano di alto livello, amante della pace. Ed ecco il regno di Salomone si disintegra. E una notizia che qui adesso ci viene comunicata, senza bisogno di ricorrere a particolari spiegazioni, nel primo libro dei Re veniamo a sapere che già serpeggiano resistenze, opposizioni, ostilità, motivi di ribellione, ci sono già stati personaggi che si sono dati da fare per contrastare Salomone, sono anche stati costretti a fuggire, un certo Geroboamo, di cui adesso ritroviamo il nome qui, ma non ne sappiamo niente. Vedete che alle pagine che adesso leggiamo non interessa stabilire, precisare, raccontare come mai compare questo Geroboamo adesso, ma senza che ci sia illustrata la motivazione del suo comportamento, della sua ribellione, di come si pone a capo di una protesta che tende a generalizzarsi fino a diventare addirittura il principio di fondazione di un nuovo regno che diventa autonomo in opposizione al figlio di Salomone, che doveva essere l'erede dell'impero. Ed ecco, leggiamo. Roboamo andò a Sichem. Ecco, è morto Salomone, Roboamo. E Roboamo convoca un'assemblea. Sichem è una località centrale, già in passato è stata luogo di assemblea a cui tutti i rappresentanti delle 12 tribù hanno partecipato, e Roboamo è in attesa di ricevere un segno di approvazione da parte tutti i rappresentanti qualificati delle tribù, in continuità con l'obbedienza che è stata offerta a Salomone nel corso degli anni precedentemente. Ed ecco, dice qui che andò a Sichem perché tutti gli israeliti erano convenuti in Sichem per proclamarlo re. Quando lo seppe Geroboamo, ecco, compare questo Geroboamo di cui noi non sappiamo esattamente niente, se non ricorriamo al primo libro dei Re, nel capitolo 12. Ed ecco Geroboamo, figlio di Nebat, che era in Egitto, era esule in Egitto, dove era fuggito per paura del re Salomone. Dunque il regno di Salomone, regno pacifico, regno grandioso, regno splendido, regno che ha meritato applausi e riconoscimenti universali, e in realtà ha incontrato anche delle opposizioni, ma di questo non ci viene detto niente, non interessa. E tutto quello che poi riguarda il regno settentrionale, che adesso si staccherà come entità politica autonoma, non interessa. Quello che interessa è il regno di Giuda, perché Gerusalemme è la capitale, e a Gerusalemme, dove regna il discendente di Davide, il Tempio. E allora qui cosa succede? Succede che questo Geroboamo tornò dall'Egitto, lo avevano mandato a chiamare, e perciò Geroboamo si presentò con tutto Israele e dissero a Roboamo, adesso vedete ci sono le figure autorevoli, i rappresentanti delle tribù che si rivolgono a Roboamo, che è ancora un giovane figlio di giovane fino a un certo punto, poi viene a sapere circa 40 anni, però insomma è ancora alle prime armi, e lo dimostra per come si comporta. E gli dicono così: tuo padre ha reso pesante il nostro giogo, dunque l'ossequio dedicato a Salomone in realtà è stato anche accompagnato da un'insofferenza, una protesta repressa. Salomone insomma ha imposto un regime di governo piuttosto pesante, forse massiccio, ha reso pesante, dice qui, il nostro giogo. Ora tu alleggerisci la dura schiavitù di tuo padre e il giogo gravoso che quegli ci ha imposto, e noi ti serviremo. Dunque una proposta sensata: guarda, vedi adesso tu che sali al trono di rendere il tuo governo un po' più disponibile a compensare difficoltà che nel corso degli anni i sudditi di Salomone, e siamo tutti in queste medesime condizioni, hanno sperimentato. Dunque questa è la domanda, e Salomone Roboamo risponde: tornate da me tra 3 giorni, e il popolo se ne andò. Adesso il versetto 6, il re Roboamo si consigliò, vedete, Roboamo il modo di consultarsi. Roboamo è veramente inesperto, e adesso lo verifichiamo in maniera proprio scoperta, perché Roboamo si consigliò con gli anziani che erano stati al servizio di Salomone, suo padre, durante la sua vita, e domandò: che mi consigliate di rispondere a questo popolo? E gli dissero gli anziani: se oggi ti mostrerai benevolo verso questo popolo, se l'accontenterai, se dirai loro parole gentili, essi saranno tuoi docili sudditi per sempre. È un ottimo consiglio. Mostrati benevolo verso di loro, vedrai che poi ti saranno devoti per tutto il seguito del tuo governo. E Roboamo trascurò il consiglio datogli dagli anziani e invece si consultò con i giovani che erano cresciuti con lui, quelli della sua età, della sua comitiva, del suo ambiente, erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio. Ed ecco, domandò loro: ma che mi consigliate di rispondere a questo popolo che mi ha chiesto alleggerisci il giogo impostoci da tuo padre? E i giovani che erano cresciuti con lui gli dissero: al popolo che si è rivolto a te dicendo tuo padre ha reso pesante il nostro giogo, tu alleggeriscilo, così ti hanno chiesto, annunzierai, ecco il consiglio che Roboamo riceve da parte dei giovani, i suoi amici, i suoi compagni, che ragionano secondo criteri che sono quelli che lo stesso Roboamo evidentemente ha acquisito come... indicazioni valide per impostare il governo del regno, e guardate come ragionano, e ragionano loro, e subito Roboamo si adegua a questo modo di interpretare le cose. Dirai loro, qui è una specie di proverbio, vedete che il testo è in versi, anzi è proprio così, è un testo formulato in maniera da assumere la fisionomia di un vero e proprio responso, con quella andatura che è propria di una composizione poetica. E dunque il mio mignolo è più grosso dei fianchi di mio padre. Ora, se mio padre vi ha caricati di un giogo pesante, io renderò ancora più grave il vostro giogo. Mio padre vi ha castigati con fruste, io vi castigherò con flagelli. Questo è il consiglio dei giovani, è il consiglio che subito Roboamo assume come il criterio a cui bisogna adeguare l'esercizio del governo. Il mio mignolo, dice, è più grosso dei fianchi di mio padre. Mio padre vi ha castigato con le fruste, io vi castigherò con i flagelli. Geroboamo e tutto il popolo si presentarono a Roboamo il terzo giorno, come aveva ordinato il re, quando affermò: tornate da me il terzo giorno. E il re rispose loro duramente. Ecco la durezza di Roboamo. Vedete, e noi siamo sconcertati per il suo comportamento di Roboamo. D'altronde lui è tutto fiero e risoluto, convinto che questo sia il suo dovere di re giovane ma intraprendente e geniale che sta salendo al trono. Rispose duramente. Il re Roboamo, respinto il consiglio degli anziani, disse secondo il consiglio dei giovani. Ed ecco, ci risiamo. Mio padre vi ha imposto un giogo pesante, io lo renderò ancora più grave. Mio padre vi ha castigati con fruste, io vi castigherò con flagelli. Il re non ascoltò il popolo, poiché era disposizione divina che il Signore attuasse la parola che aveva rivolta a Geroboamo, figlio di Nebat, per mezzo di Acchia di Silo. E qui vedete nel versetto 15 questa durezza di Roboamo, che è una durezza che ha il sapore dello stordimento, della stupidità, dell'imbecillità, non so come dire, perché è evidente che in questo modo lo stesso Roboamo è colpevole di una irresponsabile scelta politica che determinerà la disintegrazione del regno salomonico e davidico. Eppure, vedete, tutto questo viene ricondotto a un disegno provvidenziale. Qui siamo rimandati poi al primo libro dei re, dove allo stesso Geroboamo, quel personaggio per noi sconosciuto, che nel frattempo è andato esule in Egitto, ha ricevuto una notizia tramite il profeta Achia di Silo, e dunque anche l'episodio così sconcertante che attraverso il comportamento di Roboamo provoca lo scisma del regno, viene ricondotto a una misura provvidenziale che certamente conferma come questa storia, che è così proprio dimostrazione di una spudorata insipienza, è una storia che continua a obbedire alla iniziativa del Signore. E vedete che quello che conta è sempre più evidente, non è il mantenimento del regno in quanto commercio dei cavalli, le scuderie, l'efficienza amministrativa, il traffico delle mercanzie che giungono dai paesi lontani, ma quel che conta è il Tempio a Gerusalemme. E allora adesso vedete, dice il versetto 16, che siamo giunti alla rottura, perché tutto Israele, e quando dice Israele in questo caso intende le tribù del nord, tutto Israele, che il re, visto che il re non li ascoltava, rispose al re: che c'è tra noi e Davide? Nulla in comune con il figlio di Jesse, Davide. Ognuno ha le proprie tende, Israele. Ora pensa alla tua casa, Davide. Adesso veditela tu. Davide è la tribù di Giuda. Tra noi e Davide non c'è nessun vincolo, non c'è nessuna parentela. Davide torna a casa sua, è la casa di Davide, e quindi adesso è Roboamo che viene liquidato in questo modo, perché per quanto riguarda noi delle tribù settentrionali, Israele sono le grandi tribù, pensate Efraim, Manasse, tutte le tribù a salire fino all'estremo nord, e noi ce la vediamo per conto nostro. E tutto Israele se ne andò alle sue tende. E sugli israeliti che abitavano nella città di Giuda regnò Roboamo. Notate qui un bisticcio, ma lo constateremo ancora dopo, perché il termine Israele è stato usato per indicare le tribù del nord, che poi è il titolo che serve a identificare il regno settentrionale, regno di Israele, come sappiamo bene, lo stesso lo ricordavo poco fa. Prima capitale sarà una località che si chiama Tirza, poi capitale diventerà Samaria, capitale del regno di Israele. Soltanto che, già vi ho informato, tutto quello che riguarda le vicende del regno di Israele in questo secondo libro delle cronache non viene registrato. Prenderà la sua piega, si dissolverà nel tempio il regno di Israele, tra l'altro al tempo degli Assiri sarà cancellato, ma quello che conta, vedete, è qui nel versetto 17, sugli israeliti che abitavano nella città di Giuda. Il titolo di Israele viene riservato a quelli che abitano nelle città di Giuda, nel territorio di Giuda. Vedete, sembra niente, ma è come dire che il vero Israele non è quello che si chiama Israele, che assumerà la fisionomia istituzionale del regno con la sua storia per alcuni secoli, ma il vero Israele è quello che abita nelle città di Giuda, nel territorio di Giuda, quel regno meridionale che poi, come ben sappiamo, nel corso del tempo invece assumerà come suo titolo di identificazione il regno di Giuda. E lì su questo territorio regnò Roboamo. Il re Roboamo mandò ad Oram, vedete, Roboamo è ancora come convinto che si tratta di un fenomeno passeggero questa protesta, e lui ancora è convinto di tenere in pugno la situazione, tant'è vero che mandò ad Oram, suo ministro, sovrintendente ai lavori forzati, come se con 448, con qualche parola o con qualche sgridata questo ad Oram fosse in grado di rimettere in ordine le cose, ma gli israeliti lo lapidarono ed egli morì. Altro che. E allora a questo punto il re Roboamo allora salì in fretta sul suo carro e fuggì a Gerusalemme, certo, non ha altra soluzione, deve trovare una via di scampo, fuggì in Gerusalemme, e così Israele si ribellò alla casa di Davide. Tale situazione dura fino ad oggi, dunque è lo scisma. Tale situazione dura fino ad oggi, è motivo di un disastro storico, certo, certo. Una disgrazia pura, certo, pura disgrazia. E d'altra parte, vedete, questo avvenimento non sfugge a un disegno provvidenziale che risponde all'iniziativa del Signore, laddove quello che conta è quello che adesso avviene a Gerusalemme, dove continua a regnare il discendente di Davide, per quanto possa essere un personaggio, adesso è Roboamo, poi quelli che verranno dopo di lui, un personaggio di poco conto, ma il Tempio. E allora qui leggiamo. Capitolo 11, leggiamo versetti da 1 a 4, quando ancora Roboamo sembra che voglia arrabattarsi in qualche modo e ricondurre all'obbedienza le tribù settentrionali. E Roboamo, giunto in Gerusalemme, vi convocò le tribù di Giuda e di Beniamino. Questa in realtà è la porzione di popolo che in certo modo gli rimane legata, la tribù di Giuda e Beniamino, un piccolo territorio immediatamente a nord tipo di Beniamino nel corso del tempo sarà un po' spartita tra il regno settentrionale e il regno meridionale. Qui ci sono quelli di Beniamino che sono tra l'altro abitanti di una regione che è vicinissima a Gerusalemme, e dunque quelli di Beniamino rispondono all'invito di Roboamo insieme con quelli di Giuda. Sono 180.000 guerrieri scelti per combattere contro Israele allo scopo di riconquistare il regno a Roboamo, ma questa parola del Signore fu rivolta a Semaia. Dunque, vedete, adesso interviene il profeta Semaia. Annunzia a Roboamo, figlio di Salomone, re di Giuda. Roboamo ancora è convinto che lui con una feroce opera repressiva potrebbe ricomporre l'unità del regno. E invece il Signore attraverso il profeta gli manda a dire questo. Annunzia a Roboamo, figlio di Salomone, re di Giuda, e a tutti gli israeliti che sono in Giuda e in Beniamino, dice il Signore: non andate a combattere contro i vostri fratelli, ognuno torni a casa, perché questa situazione è stata voluta da me. Vedete che ancora una volta abbiamo a che fare con una affermazione che coglie il valore provvidenziale di questa vicenda. Ascoltarono le parole del Signore e rinunziarono a marciare contro Geroboamo. Notate che resta il valore della fraternità. Non andate a combattere contro i vostri fratelli, resta il valore della fraternità, quello che conta è prendere atto adesso dello scisma avvenuto e prendere atto della responsabilità che spetta a Roboamo in rapporto a Gerusalemme e in rapporto a quello che avviene a Gerusalemme, dove il Tempio è in piena attività. E questa, che è una porzione minoritaria del popolo che si raccoglie nel regno di Giuda, come viene denominato, attorno a Gerusalemme e al Tempio, e il discendente di Davide prende il titolo di vero Israele. Il vero Israele è quello che rimane aggrappato a quel sacramento grandioso per certi versi, e nello stesso tempo esposto a tutte le calamità di questo mondo, che è il Tempio a Gerusalemme. E le tribù del nord andranno per la loro strada. Ed ecco, capitolo 11, proseguiamo, adesso da qui, versetto 5, fino a tutto il capitolo 12, il regno di Roboamo, il regno di Roboamo. Leggiamo dal versetto 5 al versetto 12, per adesso, il territorio del regno. Roboamo abitò in Gerusalemme, ecco quello che conta, abitò in Gerusalemme Roboamo. Egli trasformò in fortezze alcune città di Giuda, si è insediato a Gerusalemme, Roboamo, giustamente, e dunque una serie di fortificazioni costruite in tutto il territorio, che poi questo modo di procedere assume immediatamente il significato di un programma di governo che è misurato da preoccupazioni di carattere difensivo. D'altronde il piccolo regno di Giuda in qualche modo deve garantire l'autonomia del proprio territorio. Allora lui ricostruì Betlemme, alcune città di Giuda trasformate in fortezze, e poi c'è Etam, c'è Tekoa, Betzur, Soko, Adullam, Gat, Maressa, Zif, Adoraim, Lachis, Azeka, Zorea, Ayalon, Hebron. Queste fortezze erano in Giuda e in Beniamino. Egli rafforzò queste fortezze, vi prepose comandanti e vi stabilì depositi di cibario, di olio, di vino. In ogni città depositò scudi e lance, rendendole fortissime. Rimasero fedeli Giuda e Beniamino. Il regno è ridotto a queste due tribù, la tribù di Giuda, la tribù di Beniamino, marginale, in direzione nord. E, dunque il territorio, vedete, un territorio che Roboamo cerca di difendere in maniera tale da garantire la permanenza del regno, ma intanto è Gerusalemme, laddove è attiva la celebrazione del culto nel Tempio, che deve garantire la continuità di quel segno che conserva la memoria dell'inesauribile volontà d'amore mediante la quale il santo, il Dio vivente è protagonista della storia umana e porta a compimento la storia umana in modo da ristabilire quello che fu il motivo originario di tutta la sua iniziativa. E Gerusalemme, ecco, vedete, la dimora che Roboamo tenta di proteggere in tutte le maniere. Questi tentativi, peraltro, come vi dicevo poco fa, dimostrano come Roboamo avverta la fragilità del piccolo regno che è rimasto sottoposto al suo governo. E adesso, dal versetto 13 al versetto 17, l'attenzione, guarda caso, è proprio concentrata su Gerusalemme e sugli addetti al culto a Gerusalemme. Leggiamo. Sacerdoti e i Leviti, guarda un po', vedete come ragiona il nostro cronista, che erano in tutto Israele, si radunarono da tutto il loro territorio, abitavano dislocati in tutto il territorio di Israele, ma adesso tendono a concentrarsi a Gerusalemme, per passare dalla sua parte, la parte di Roboamo. Sì, i Leviti lasciarono i pascoli, le proprietà, e andarono in Giuda e in Gerusalemme, perché Geroboamo, il ribelle, Geroboamo e i suoi figli li avevano esclusi dal sacerdozio del Signore. Geroboamo, tra l'altro, promuove la celebrazione di un culto di Stato in due santuari, Dan a nord, Betel a sud, e tutto questo è considerato, come adesso quello che stiamo leggendo, un comportamento che ha proprio le caratteristiche di una vera e propria idolatria. E infatti qui stiamo leggendo che rispetto all'unico culto legittimo, quello che si svolge nel Tempio, unico Tempio a Gerusalemme, là dove sono attivi i Leviti, vedete, anche coloro che abitano nei territori settentrionali, ricordati nel momento in cui intraprendono come un pellegrinaggio definitivo che li renderà abitanti di Gerusalemme in maniera permanente, si concentrano. Ebbene, intanto Geroboamo aveva stabilito suoi sacerdoti, il versetto 15, per le alture, per i demoni, per i vitelli che aveva eretti. Dunque una presa di posizione molto fortemente polemica nei confronti del culto celebrato in questi santuari del nord, una religiosità di sapore demoniaco che squalifica Geroboamo e squalifica i suoi figli, i suoi collaboratori e dunque tutto il regno. Per cui ancora una volta c'è da constatare come il nostro cronista non ha non spende parole per rievocare le vicende di quello che riguarda il regno settentrionale, anzi vedete qui viene pronunciata una sentenza estremamente severa, perché Geroboam aveva stabilito suoi sacerdoti a modo suo, per le alture, i luoghi di culto, per i demoni e per i vitelli che aveva eretti, il vitello d'oro, ricordate. Dopo, da tutto Israele, quanti avevano determinato in cuor loro di rimanere fedeli al Signore Dio di Israele, andarono in Gerusalemme per sacrificare al Signore Dio dei loro padri. Vedete che c'è un afflusso di fedeli verso la regione meridionale e dunque il fatto che Gerusalemme sia difesa, il fatto che il Tempio continui a svolgere quella funzione sacramentale che sappiamo, tutto questo è quello che conta per il nostro cronista. E infatti... così, dice il versetto 17, rafforzarono il regno di Giuda e sostennero Roboamo, figlio di Salomone, per 3 anni. Attenzione, per 3 anni. Perché per 3 anni egli imitò la condotta di Davide di Salomone. Dunque, 3 anni nel corso dei quali Roboamo ci fa una bella figura. E infatti attira a sé la devozione di fedeli che sono dispersi nel territorio e che pure preferiscono, piuttosto che sottostare al nuovo regime, peraltro molto efficiente, di Geroboamo, molto intraprendente, per certi versi anche molto liberale, di Geroboamo, che tra l'altro consente questo afflusso di sudditi delle tribù settentrionali che invece si spostano verso sud. E dunque... E questi sono mossi da ammirazione per Roboamo, che garantisce la sana e legittima attività di culto che si svolge nel Tempio, il grande sacramento. E non dimenticate mai, lì dove è in atto la preghiera continua, che garantisce la continuità della storia umana, che interpreta il senso della storia umana, che garantisce la ragione d'essere del popolo di Dio nel corso della storia umana, in quanto è il popolo che conserva la memoria dell'eterna misericordia del Signore, che tutto attraverso disastri di ogni genere, e attraverso addirittura adesso uno scisma di questo tipo, e attraverso errori e catastrofi, ma è la misericordia di Dio che sta ricomponendo un disegno che corrisponde alla intenzione originaria del Dio vivente. Fatto sta che adesso, vedete, qui dal versetto 18 veniamo a sapere che Roboamo sviluppa una sua politica familiare, per dire così. Poter contare su una famiglia numerosa è un motivo di prestigio per un sovrano e anche un motivo di sicurezza, perché i familiari normalmente sono dei collaboratori, qualche volta diventano anche dei ribelli, e questo allora è un motivo. Davide ne sa qualche cosa, nel corso della, Davide ha avuto a che fare con un figlio che si è ribellato e voleva ucciderlo dopo averlo spodestato dal trono e si è sostituito al suo posto, quindi Davide ne ha viste delle belle. Ma Roboamo si prese in moglie Maccalat, figlia di Erimot, figlio di Davide, e di Abiail, figlia di Eliab, figlio di Jesse. Essa gli partorì figli Jeus, Samaria, Zaham. Dopo di lei prese Maacca, figlia di Assalonne, che gli partorì Abia. Abia sarà poi il successore. Attai, Zizza, Selomit. Roboamo amò Maacca, figlia di Assalonne, più di tutte le altre mogli e concubine. Egli aveva preso 18 mogli, 60 concubine, non vi spaventate. E generò 28 figli e 60 figlie, non vi spaventate. Roboamo costituì Abia, figlio di Maacca, ecco, individua il suo successore. Vedete, una numerosa famiglia come questa è segno di benedizione, non c'è dubbio. Ma Roboamo ci tiene a sviluppare un'educazione militante per i suoi figli. Infatti, vedete, costituì Abia, figlio di Maaca, capo, ossia principe tra i suoi fratelli, perché pensava di farlo re. Con astuzie egli sparse in tutte le contrade di Giuda e di Beniamino, in tutte le fortezze, alcuni suoi figli. Dunque li vuole mettere subito alla prova, ma in questo modo evita anche il rischio di congiure di palazzo, li tiene un po' sotto pressione in zone più periferiche, affidando loro degli incarichi, diede loro vivere in abbondanza e li provvide di mogli. Ecco, una grande famiglia. E adesso siamo al capitolo 12, che leggiamo, arriviamo in fondo, versetto 1. Quando il regno fu consolidato, sono passati quei 3 anni, quando il regno fu consolidato, fu forte, egli si sentì forte, Roboamo abbandonò la legge del Signore e tutto Israele lo seguì. Vedete, ci risiamo, l'apostasia di Roboamo, dopo 3 anni, il peccato di colui che si sente forte. E la decadenza è rapidissima, e la decadenza coinvolge la realtà sociale, è un coinvolgimento collettivo, e tutto Israele lo seguì. Vedete, non è la prima volta che abbiamo a che fare con personaggi che sono senz'altro peccatori, d'altronde è la condizione umana, e anche Roboamo. A riguardo di Salomone, vedete, non si è detto niente circa, anche a riguardo di Davide, nel primo libro delle cronache, leggevamo tanti mesi fa, non si è detto niente circa i dati oggettivi di quelle colpe che pure nei libri di Samuele vengono imputate a Davide, non si scherza. Ma a riguardo di Davide, e poi di Salomone, su tutto quello che è stato il disordine morale di cui la loro esistenza comunque ha dato prova, non si è detto niente. Pressoché nulla, mentre adesso abbiamo a che fare con Roboamo e dunque un peccato che viene descritto in maniera così essenziale, così lapidaria, ma anche in maniera così, così precisa, così rigorosa. Colui che si sente forte e che abbandona la legge del Signore, ecco, Roboamo. E in questo modo, proprio per il ruolo che gli compete in quanto sovrano, determina un disordine sociale. Tutto Israele lo seguì. Dal versetto 2, adesso, vedete, veniamo a sapere, guarda caso, subito dopo la notizia che abbiamo appena letto nel versetto 1, che il faraone re d'Egitto, un certo Sisac, intraprende una spedizione militare che invade il regno di Giuda. Nell'anno quinto del re Roboamo, Sisac, re d'Egitto, marciò contro Gerusalemme, poiché i suoi abitanti si erano ribellati al Signore. Vedete come questa ribellione, di cui adesso abbiamo appreso la rapidità, 3 anni dopo è già la ribellione, ed ecco, questa ribellione subito si trasforma in motivo storico di impatto con un'aggressione da parte del re d'Egitto, che qui viene interpretata come una punizione. Punizione per Israele, perché i suoi abitanti si erano ribellati al Signore. Egli, il re d'Egitto, aveva 1200 carri, 60.000 cavalli. Coloro che erano venuti con lui dall'Egitto non si contavano Libi, Succhei, Etiopi. Egli prese le fortezze di Giuda, giunse fino a Gerusalemme. E a questo punto interviene il profeta Semaia che si presentò a Roboamo e agli ufficiali di Giuda che si erano raccolti in Gerusalemme per paura e si sono asserragliati a Gerusalemme e sono sgomenti. Ed ecco come il profeta spiega quello che sta succedendo e spiega il significato di questi avvenimenti così disastrosi, così calamitosi, per quello che riguarda la relazione con il Signore. Ed è il tradimento da parte di colui che si riteneva forte, da parte di coloro che hanno ritenuto di essere ormai in grado di abbandonare la legge del Signore, ed è il tradimento degli impegni presi nella relazione con il Signore che è il motivo di questo disastro storico. E il profeta così adesso spiega e dice: così dice il Signore, voi mi avete abbandonato, perciò anch'io vi ho abbandonati nelle mani di Sisac. Allora i capi di Israele, il re, si umiliarono e dissero: giusto è il Signore, poiché si erano umiliati, vedete, fanno penitenza. E qui la sequenza degli avvenimenti è scandita in maniera molto schematica. Si erano umiliati, allora il Signore parlò a Semaia: si sono umiliati, io non li distruggerò, anzi concederò loro la liberazione tra poco, la mia ira non si rovescerà su Gerusalemme per mezzo di Sisac, tuttavia essi saranno a lui sottomessi, così conosceranno la differenza tra la sottomissione a me e quella ai regni delle nazioni. Fino al versetto 8 vedete la sequenza degli avvenimenti, la denuncia del fatto da parte del profeta, l'atto penitenziale da parte dei collaboratori del re e dello stesso Roboamo, e quindi una pena correttiva. Così si renderanno conto che servire il Signore è la vera libertà. Si renderanno conto quando dovranno servire il faraone ed essere sottomessi a lui, qual è la differenza tra servire me e servire i regni delle nazioni. E servire me è la vera libertà. Questo riguarda la storia di ieri, ma riguarda già quello che avvenne fin dal tempo in cui gli antenati erano ancora schiavi in Egitto, e tutto quello che è avvenuto successivamente. E questo riguarda la realtà storica attuale per il cronista dopo l'esilio. Oggi per lui è la condizione di sudditanza in cui versa la popolazione di quella minuscola minoranza che risiede nel territorio attorno a Gerusalemme, che dipende dal re di Persia dopo l'esilio. E dunque è servire il Signore che è il vero motivo per esercitare il titolo valido di una autentica libertà. È veramente libero chi serve il Signore, che poi è un'affermazione che risuona in lungo e in largo in tutta la storia della salvezza. Chi canta l'alleluia, chi loda il Signore è un uomo libero, chi loda Dio è un uomo libero, non appartiene a nessun padrone, non appartiene a nessun altro signore, non ha nessun altro dominatore a cui sottostare, perché chi loda Dio appartiene a lui. E vedete, qui è il servizio svolto dalla preghiera continua nel Tempio, che costantemente rieduca le coscienze nell'esercizio della vera libertà, che non dipende dall'obbedienza all'uno o l'altro potentato tra quelli che pretendono di governare le sorti dell'umanità, ma l'appartenenza all'unico Signore. Ecco, si renderanno conto. E allora, versetto 9, proseguiamo, arriviamo in fondo. Sisac, ecco i fatti, re d'Egitto, venne a Gerusalemme, prese i tesori del Tempio, questo gli interessa, i tesori della reggia, li vuotò, ricordate tutta la ricchezza accumulata da Salomone, prese anche gli scudi d'oro fatti da Salomone, il re Roboamo li sostituì con scudi di bronzo, che affidò agli ufficiali delle guardie, addetti alla reggia, e ogni volta che il re andava nel Tempio, le guardie li prendevano, quindi li riportavano nella sala delle guardie, li mettono in cassaforte, ma sono di bronzo, non sono più d'oro. Perché Roboamo si era umiliato, già, vedete, l'atto penitenziale di Roboamo e dei suoi. Si era umiliato Roboamo e lo sdegno del Signore si ritirò da lui, la collera del Signore si ritirò da lui. Qui alla lettera vedete la collera del Signore si convertì, questo si ritirò da lui, si convertì, il Signore si converte, è la collera del Signore che si converte, non lo distrusse del tutto, anzi in Giuda ci furono avvenimenti felici. Vedete, di fatto adesso il piccolo regno di Giuda, marginale rispetto al grande impero egiziano, sarà in stato di vassallaggio rispetto alla potenza, alla grande potenza meridionale, l'Egitto, ma è una sottomissione che vedete qui viene oggettivata nei suoi dati, come dire, tecnici, ma quel che conta è che il Signore si è convertito dalla collera. Signore ha trasformato quella punizione a cui Roboamo con tutti i suoi sono andati incontro e in una conferma si esprime nel suo valore autentico laddove a Gerusalemme continua a essere attivo il culto che celebra l'eterna misericordia del Signore. E allora qui c'è questo accenno nel versetto 12 agli avvenimenti felici, avvenimenti buoni, è il vero benessere. Il vero benessere, vedete, certamente non è stato garantito a Roboamo che si è ritenuto forte, ha combinato un pasticcio colossale, e il vero benessere non dipende neanche dallo schieramento necessario, dovuto, obbligato, imposto dal faraone a un piccolo regno divenuto vassallo dell'Egitto, ma il vero benessere dipende dalla continuità di quell'esercizio della vera libertà che nell'animo umano si esprime attraverso la consapevolezza di appartenere all'unico Signore e trova poi voce per assumere una rilevanza sacramentale che coinvolge una comunità, che coinvolge un popolo, che coinvolge l'umanità intera attraverso il canto della lode, perché eterna è la sua misericordia, il vero benessere. E allora ecco, due minuti, i versetti da 19 in poi, no, da 19, 13 in poi, 13 in poi, arriviamo alla fine del capitolo, una valutazione ricapitolativa di tutto il regno di Roboamo. Leggo: il re Roboamo si consolidò in Gerusalemme e regnò. Quando divenne re, Roboamo aveva 41 anni. Regnò 17 anni in Gerusalemme, città scelta dal Signore tra tutte le tribù di Israele per porvi il suo nome. Vedete, questo è quello che conta, è il valore di Gerusalemme, città scelta dal Signore per porvi il suo nome, il Tempio. Come sappiamo, questa è l'espressione già usata abbondantemente in altre pagine. E dunque questo è il valore di quella attività di governo svolta da Roboamo, che per altri versi, vedete, poi è un'attività di governo che è stata inquinata drammaticamente da quella forma di presunzione che ha provocato un disagio che ha coinvolto la stabilità del regno, divenuto vassallo del faraone, ha coinvolto le coscienze dei sudditi. Qui adesso stavo leggendo e proseguo: regnò 17 anni in Gerusalemme, sua madre ammonita si chiamava Naamà e gli fece il male perché non aveva applicato il cuore alla ricerca del Signore. Il fallimento è un fallimento interiore. con tutto quello che abbiamo appena appreso, però, per il fatto comunque che Roboamo ha garantito la continuità del regno in maniera così precaria, esposto a un ridimensionamento così drastico a danno suo, della sua stirpe e dei suoi sudditi, e d'altra parte Gerusalemme è città scelta dal Signore, e a Gerusalemme il culto che viene celebrato secondo le modalità che sappiamo, e lui Roboamo personalmente così condizionato nell'animo, così prigioniero nel cuore di un modo di progettare l'esercizio del governo che è stato causa di un fallimento storico così doloroso, ma vedete, ben altri fallimenti storici ancora bisognerà registrare. Da qui siamo appena all'inizio di tutto un lungo periodo che dura qualcosa più di 3 secoli per arrivare all'esilio. Ecco, e le gesta di Roboamo, le prime e le ultime, sono descritte negli atti del profeta Semaia e del veggente Iddo. Secondo le genealogie, ci furono guerre continue tra Roboamo e Geroboamo, vedete, ostilità permanente tra i due regni, scaramucce di confine, come tra fratelli. Roboamo si addormentò con i suoi padri, fu sepolto nella città di Davide, al suo posto divenne re suo figlio Abia. E da Abia ripartiremo. Resta, vedete, la continuità della dinastia davidica che sussiste in funzione del Tempio. Resta Gerusalemme e la continuità della lode che celebra l'eterna misericordia del Signore. Questo è il filo conduttore. E tutto quello che è funzionale a questa continuità della lode viene garantito provvidenzialmente dalla fedeltà con cui il Signore conferma la sua eterna volontà d'amore. Per il resto, vedete, già appena dopo la morte di Salomone, suo primo successore, pochi anni, e abbiamo a che fare con lo squallore del cuore umano che ancora vorrebbe esprimersi nelle forme di un protagonismo che nelle sue pretese riesce a ottenere soltanto danni che non solo disturbano l'organizzazione della vita sociale, ma danni che disturbano le coscienze. Non aveva applicato il cuore alla ricerca del Signore. Bene, adesso ci fermiamo. Ripartiremo allora dal capitolo 13.